Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, appuntamento del martedì, e come ogni martedì troviamo la firma del Corriere Adriatico, ma in questo caso il martedì anche nostro collaboratore Daniele Titarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Oggi sul Corriere ti tocca, perché oggi sul Corriere ci sei tu, insomma un articolo ripreso anche in prima pagina, ancora si va avanti ovviamente sul risultato di domenica, sulle presenze allo stadio, su quanto gli umori siano cambiati dopo questo match. Allora prendo subito la prima pagina del Corriere Adriatico, edizione di Ancona. L'Ancona al Del Conero ha perso troppi punti, playoff ancora nel mirino, ma strada in salita, così il titolo. Allora, Daniele Titarelli, come vediamo questa Ancona?
Quando si tratta di fare il salto di qualità, di accendere definitivamente le speranze, i sogni di gloria, c'è sempre quel pareggio, quell'intoppo casalingo il più delle volte che complica la rincorsa ai playoff. Come riportato in quell'articolo, nelle ultime 10 gare casalinghe l'Ancona ha vinto 4 volte, ha perso punti importanti pareggiando troppo contro squadre sulla carta abbordabili, vedi Tutto Cuoio, vedi Pontedera, oppure pareggiato magari meritando qualcosina in più come contro la Carrarese, contro Arezzo, o perso inopinatamente contro Sant'Arcangelo e Siena. Quindi ogni qualvolta l'Ancona veniva da un buon risultato magari esterno, vedi la vittoria di Savona, vedi in passato la vittoria di Pistoia, arriva in casa quel pareggio, quella delusione che fa sì che siamo sempre lì e non riusciamo mai a fare il salto definitivo dentro la zona playoff. Nulla è perso, tutto è ancora in gioco, ma ci sarà da rimboccarsi le maniche, da sfruttare quasi tutte le chance che ci proporranno le ultime 8 giornate di campionato.
Nulla è perduto, perché tanto vedremo quello che il campo deciderà, ma intanto è una bella rincorsa da parte dei nostri biancorossi alla terza posizione, in ogni caso a un bel piazzamento nella quarta, se così andasse, non ci fossero stravolgimenti. Poi se ci saranno stravolgimenti tutto di guadagnato, ma intanto questi ragazzi io credo che abbiano dimostrato, come dicevamo anche nella giornata di ieri, che non hanno tirato i remi in barca, cosa che era avvenuta, è inutile nasconderci, nella scorsa stagione, quando avevamo superato il mese di dicembre si era capito chiaro e tondo che qualcosa aveva frenato la marcia dei dorici. Quest'anno invece man mano c'è questa consapevolezza che si può tentare, no? E penso che sia positivo da questo punto di vista.
È doveroso crederci, abbiamo davanti un mese e mezzo, 2 mesi con impegni che valgono, che servono per un obiettivo, perché è vero che magari il terzo posto sia un po' allontanato, perché al momento, a parte il caso Pisa, comunque al momento la classifica attuale recita che siamo 5 punti dalla Maceratese, però è altrettanto vero che le quarte degli altri gironi sono lì, l'Alessandria ha gli stessi punti dell'Ancona, 43, il Cosenza che è quarto in girone C ha 45 punti, quindi siamo pienamente in gioco e siamo anche padroni del nostro destino, perché essendo a pari punti con Alessandria, vincendo tutte le partite da qui alla fine, sicuramente l'Ancona sarebbe dentro, quindi è giusto darsi un obiettivo ed è giusto lottare fino all'8 maggio cercando di conquistarlo.
E oggi tra le decisioni del giudice sportivo fa un po' sorridere alcune squalifiche per una gara. Quella a Cristian Lagrotteria, che abbiamo avuto ospite venerdì, proprio sulle nostre frequenze venerdì, e anche quella di Cristian Bucchi, una giornata anche a Mister Bucchi. Insomma, Ci è andato giù pesante il giudice sportivo per quello che riguarda le decisioni. Non c'è nulla che ci riguarda, mi pare.
C'è l'avversario Drudi del Sant'Arcangelo, esatto, Drudi che ha preso due giornate di squalifica, quindi un giocatore in meno nel nostro prossimo rivale.
Non ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e invece a questo punto è meglio, e sarà il caso di ricordarlo prima di andare in pubblicità, che è partita poi la prevendita proprio per il match di Sant'Arcangelo, soliti punti di prevendita. Non è stata attivata l'iniziativa Porta un amico, questo magari potevano farlo, visto già che l'orario non è quello dei migliori. Ricordiamo, si giocherà allo stadio Mazzola di Sant'Arcangelo di Romagna. I punti prevendita sono i soliti: Baccheria Ferraro, Carcaffè, Conero Maccioni, praticamente alla stazione di servizio davanti allo stadio del Conero, il centro servizio Ancona in via Emilio Bianchi, davanti invece al ex stadio dorico di Ancona, comunque in pieno centro. Il prezzo del biglietto settori ospiti è stato fissato in 10 euro più il famoso euro e mezzo del diritto di prevendita. Insomma, questa le condizioni che ci fanno sapere da Sant'Arcangelo per il match di sabato, ricordiamo sabato sera alle 20:30. Da Sant'Arcangelo però rientri tranquillamente, Daniele?
Sì, Sant'Arcangelo è una trasferta.
Anche questo con Sa, però non è Savona.
No, è una trasferta abbordabile, poi ci sarà quell'altra a Pontedera di mercoledì contro il Tutto Cuoio, ma adesso pensiamo a questa di Sant'Arcangelo, una gita fuori porta, e lo deve essere anche per i tifosi biancorossi che sono chiamati a rispondere presente e a dare una mano alla squadra di Cornacchini in questa trasferta non troppo distante.
Non troppo distante, mentre così ci togliamo subito il pensiero e poi ci ritorneremo verso la fine della trasmissione. Ricordiamo che domani torna l'Ancona, incontra l'Ancona. L'appuntamento sarà sempre alle 18:30, però al Litz Bar. Per chi non ha idea di dove si trovi il Litz Bar, considerate l'ingresso della Galleria del Risorgimento, la galleria quella che porta al centro della città, via 25 Aprile sulla destra, prima traversa appena imboccata via 25 Aprile, a 25 Aprile è lì. Quella è lì il bar, sta in via Marini 10, praticamente lo riconoscete, ci sono le scalette, insomma è lì, ingresso via 25 Aprile subito a destra. Queste le indicazioni più facili per trovare immediatamente il Litz Bar. Il quartiere è quello di Montemarino, ma senza andare con indicazioni che possono fuorviare per trovare il luogo dove si terrà appunto l'Ancona incontra l'Ancona, come se entraste al centro della città, però invece di imboccare la galleria girate a destra, quella è via 25 Aprile, e appena girate a destra, la prima traversa a destra, trovate un parcheggio e se siete fortunati è lì, comunque il Litz Bar si trova lì, e lì ci sarà l'appuntamento con i giocatori dell'Ancona, con i dirigenti, la possibilità di vedere questi ragazzi, parlarci, portare i bambini e avere così qualche gadget per fare un po' di festa. Due collegamenti come di consueto li faremo all'interno di DJ Biancorosso, condotto come ogni mercoledì da Roberto Cardinali. Vediamo, io sapevo anche mi dovevo ricordare di dire chi è l'ospite di domani di DJ Biancorosso. Tu te lo ricordi? Io l'ho visto, ma non lo vedo adesso.
No. Forse Francesco Salciccia?
Non sai che mi sono perso, è colpa mia. Allora, giocatore Litz Bar, intanto saranno Adamo e Sassano. Mi è arrivata la comunicazione, non la vedo adesso, ma lo troveremo subito dopo la pubblicità. Vi dirò anche chi sarà il DJ biancorosso di domani con Roberto Cardinali. Intanto pubblicità con il nostro Daniele Tittarelli. Tanti gli ospiti di questa puntata, grazie al mitico Quaquarini che subito mi toglie dall'impaccio. Salsiccia sarà il DJ di domani con Roberto Cardinali. Avremo però fra poco con noi Umberto Cazzola come giocatore dell'Ancona, poi ci sposteremo parecchio. Sì, perché andremo con un direttore sportivo importante, un salto lo faremo in Romagna, ma non voglio dire tutti i nostri ospiti, sennò ce li bruciamo tutti, e faremo un salto in Romagna per avere le ultimissime. State con noi dopo la pubblicità.
Puntata ricchissima.
Eh sì, questa è ricca.
Biancorosso.
Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria, poi ne avremo solo un'altra un po' più avanti, perché entriamo nel vivo del nostro programma e allora andiamo a introdurre immediatamente il nostro primo ospite. A te, Daniele.
Sì, è con noi Umberto Cazzola. Ciao Umberto.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Allora, domenica questo pareggio con l'Arezzo, come lo interpreti? Un punto guadagnato o due punti persi?
No, lo vedo un punto guadagnato. Insomma, affrontavamo una signora squadra che solo a parole è stata costruita per una salvezza tranquilla, ma in quanto a nomi credo che abbia meno punti di quelli che potrebbe avere. Quindi è stato un punto voluto. Ne avremmo voluti due di più, però insomma sono preso a sofferta, quindi uno va più che bene.
La ciliegina sulla torta sarebbe stata quella tua conclusione all'87esimo, su cui si è opposto con un grande intervento il portiere Baiocco. Come ci hai pensato a tirare da quella distanza e quella palla non così semplice da colpire?
No, quello non ci pensi, se no, avrei potuto solo farmi peggio, insomma, ci avessi pensato. No, quello era uno schema che avevamo provato in allenamento, non proprio così, insomma, però insomma alla fine è stato un gesto fine a se stesso, visto che non è servito per vincere la partita.
Ci avevi provato con successo col Pisa, anche se da posizione magari più ravvicinata, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e domenica, ecco, serviva un'invenzione per sbloccare una gara bloccata, visto che Arezzo si era chiuso dietro nell'ultima mezz'ora.
Beh sì, il secondo tempo, dopo le difficoltà del primo, credo che abbiamo espresso un buon calcio. Non abbiamo avuto occasioni nitidissime, però penso che l'inerzia della partita fosse a nostro vantaggio. Se c'era una squadra che poteva vincere, eravamo noi. l'episodio fortunato, diciamo, non è riuscito. Ed è finita 0-0, insomma, un po' di rammarico, ma accettiamo insomma il punto.
La svolta nella ripresa è avvenuta grazie al cambio di modulo, oppure siete entrati in campo con maggiore convinzione, con maggiore consapevolezza nelle vostre forze?
Ma è un po' tutto, insomma, il Frediani, che è entrato dopo un periodo in cui era fuori, c'è stata una grossa mano, loro sono un po' calati, un po' la nostra voglia di vincere, tutte queste cose insomma hanno permesso di fare, ecco, un bel secondo tempo, anche se poi insomma il risultato, forse quello giusto, è stato il pareggio.
Domenica tutti i tifosi si aspettavano magari la sconfitta della Maceratese a Ferrara, la vittoria dell'Ancona, è successo l'esatto contrario, purtroppo.
Questo però, insomma, visti i valori della Maceratese, deve valorizzare ancora di più i due pareggi che ci abbiamo fatto, in cui forse avremmo meritato qualcosa in più ai punti, quindi è ancora più morale per le prossime partite.
Adesso la corsa ai playoff come la vedi? Meno 5 dal terzo posto, però siete in piena media rispetto alle quarte degli altri gironi.
Sì, insomma, abbiamo recuperato qualche punto rispetto agli altri gironi. Noi ci crediamo dall'inizio, ci abbiamo sempre creduto, ci crediamo adesso, ci crediamo fino alla fine, ci crediamo finché ci sarà una possibilità.
Siete partiti a fari spenti, senza obiettivi particolari, se non quello di raggiungere salvezza il prima possibile. Ora il dover inseguire un traguardo importante come quello dei playoff, siete in grado di reggere certe responsabilità, oppure potrebbe pesare una squadra tutto sommato giovane come la vostra?
Io credo che il bello della nostra squadra sia che giochi insomma spensierata, nel senso che gioca senza pressioni, gioca sapendo di aver fatto un gran campionato fino adesso, quindi non c'è motivo di dover pensare di dover subire delle pressioni.
Arriva un messaggio per te da Gianluca. Umberto, se entrava quella gran botta veniva giù la curva, e io aggiungo non solo la curva. Ciao, grande, da Gianluca.
Grazie. Se entrava, il problema è, doveva entrare, non è entrata.
E poi altro messaggio per te. Umbe, se segnavi con quel tiro veniva giù lo stadio, continua così.
Io sarei stato il primo ad esserne felice, insomma, quindi...
Ma adesso restano 8 partite, di cui 5 trasferte e 3 gare casalinghe. Vedi nel calendario un ostacolo, oppure giocare in trasferta, quindi con squadre che quantomeno devono sbilanciarsi di più per provare a vincerla, potrebbe agevolarvi?
Credo che, come ti dicevo prima, proprio perché la nostra squadra gioca spensierata, giocare in casa o fuori ci sia poca differenza, insomma, è ovvio che i tifosi incidono, però quelli sono anche fuori, forse per le caratteristiche della nostra squadra, ecco, giocare fuori può forse aiutarci, nel senso che siamo una squadra che vive anche molto di ripartenze, e probabilmente quando giochi fuori casa, in realtà l'altra squadra, insomma, in casa deve aprirsi un po' di più.
Tu sei tra gli elementi più esperti di questo gruppo. Ti aspettavi a inizio anno, quando sei tornato ad Ancona, di disputare un campionato così all'avanguardia, così nelle prime posizioni?
Ma a parte che sono il più esperto,
esatto,
purtroppo,
perché...
non tra i più esperti. Non mi ero fatto un'idea prima di venire, mi sono fatto un'idea però già subito nei primi giorni, nel senso che ho visto subito un gruppo molto sano, con gran voglia di correre, sacrificarsi, e quindi ero assolutamente molto fiducioso.
All'inizio sei arrivato insomma con qualche scetticismo da parte della piazza, che magari insomma veniva nella tua età, anche nell'esperienza della scorsa stagione in Eccellenza, un giocatore che non avrebbe fatto comodo questa Ancona. Poi piano piano sei diventato una sorta di idolo, perché ti sei sicuramente accorto che al momento della sostituzione contro Lucchese ti sono stati tributati tanti applausi, anche domenica, insomma, al momento del tiro, ma anche in altre occasioni sei stato applaudito più volte dal pubblico. Quindi piano piano si è diventato da meteora a idolo della piazza quest'anno.
Ma adesso idolo forse mi sembra un po' eccessivo, però insomma all'inizio io sarei stato d'accordo con gli scettici, insomma io per primo ero, non dico preoccupato, però insomma volavo molto basso, nel senso che non sapevo se insomma sarei stato all'altezza di quello che mi era richiesto. Sono arrivato molto a fare spenti e tutto quello che è venuto insomma mi ha reso molto felice, ecco, tanto più la situazione di adesso, quindi devo ringraziare chi mi ha dato la possibilità.
Di solito quando si va su con l'età e si scende di categoria è sempre difficile tornare in auge. A te è successo il contrario, come è stato possibile?
No, insomma io da parte mia sento la fiducia dello staff, sento ancora di più la fiducia dei compagni, quella della società, dei tifosi. Poi uno quando ha una serie di cose, insomma, che tutto ruota bene, riesce a esprimersi al meglio. È tutto qua.
Ad Ancona ormai sei una sorta di talismano, nelle due precedenti avventure erano coincise con altrettante promozioni e per la legge non c'è due senza tre.
Ah sì, questo lo dicevo all'inizio, lo ribadisco adesso, insomma, in cui ci giochiamo un posto per le prime posizioni, insomma non forse per la prima, perché quella la vedo un po' difficile, però insomma bisogna porre limiti alla provvidenza.
Rimbalza qualche voce di presunte irregolarità amministrative del Pisa, voi ne parlate dentro lo spogliatoio, prendete in esame questa situazione o guardate la realtà della classifica attuale?
No, noi guardiamo la realtà attuale, vogliamo provare a ottenere insomma l'obiettivo con i nostri mezzi, e poi se qualcuno ha pagato magari sbaglierà, però insomma non credo che succederà niente di così sconvolgente per la classifica, quindi noi dobbiamo contare solo sulle nostre forze.
Parlavamo prima che sei il giocatore più esperto, e quanto pesa nello spogliatoio ma anche in partita l'assenza di un giocatore come del capitano come Mallus?
Il capitano è sempre il capitano, insomma ha carisma, è intelligente tatticamente, aiuta molto chi gli sta vicino e anche chi gli sta davanti e anche chi gli sta dietro, giustamente anche il portiere, quindi è un elemento di assoluto valore, anche se poi chi l'ha sostituito credo che l'abbia, almeno parlando secondo i risultati, insomma non l'abbia fatto rimpiangere.
E domenica abbiamo visto per la prima volta anche un giocatore come Frediani ancora fuori Lombardi, quanto può contare in questo rush finale dove serviranno insomma gambe, testa e anche cervello il recupero dell'intera rosa?
Ah, assolutamente sarà fondamentale, insomma Frediani ha qualità tecniche notevoli, Lomba ormai abbiamo capito insomma che giocatore che è, tutti, anche chi ha giocato meno fino adesso, insomma, dovrà dare il massimo, e perché ci sarà spazio per tutti da qui alla fine, insomma, quindi serve l'aiuto di tutti.
Tu sei un esterno di ruolo, ma nel 3-5-2 tocca correre anche parecchio in fase di non possesso, in aiuto della difesa. Ti piace questo ruolo oppure preferiresti giocare in un tridente d'attacco, in un centrocampo a 4?
No, a dire la verità inizialmente ero scettico che riuscissi a farlo, però devo dire che mi piace, insomma i miei compagni mi aiutano, spesso mi sono trovato Amlili di fianco, insomma domenica Casiraghi, Pietro ha avuto Parodi con a te, comunque tutti mi aiutano, sanno quello che riesco a dare e tutti mi aiutano a insomma nel coprire magari le mie mancanze, come io provo a magari a coprire le loro, e ci si aiuta a vicenda.
Adesso sabato c'è una sorta di derby tra fanesi, ci sei tu, c'è mister Cornacchini e dall'altra parte c'è mister Zauli che anche lui risiede tuttora a Fano.
Sì sì, è un derby, io faccio il tifo per noi, non ci crederai ma faccio il tifo per noi.
Ci credo, ci credo.
No, comunque insomma anche con Zauli ho un bel rapporto da anni, difficilmente ho cattivi rapporti con le persone, insomma, però per questa volta non si offenderà, se spero che Zauli perda, ecco.
Non siete mai stati compagni di squadra, ne avete giocato mai insieme, però avete anche incrociato bene o male gli stessi colori, Fano, Ravenna, quindi bene o male avete trascorsi simili.
Sì, è vero. Insomma, lui ha avuto una carriera leggermente più brillante della mia, nel senso che lui ha fatto molto più di me. Però ha sempre mostrato grande disponibilità, ci ha giocato contro tanti anni fa quando lui era a Bologna e ci eravamo scambiati la maglia, anzi lui mi aveva dato la sua maglia, quindi.
Giocatori di qualità, tu più esterno, lui più fantasista, però vi intendete bene, insomma.
Ma sì, no, lui molta più qualità della mia, assolutamente.
Che partita vi attende sabato a Sant'Arcangelo?
È stata una partita dura, insomma, è un campo che sembra facile, ma poi se vai a guardare i loro risultati, in casa hanno fatto diverse vittime, quindi tanto più che poi per l'Ancona credo di aver capito che sia stata una... Ho già visto il risultato dell'andata, ma anche per l'anno scorso dico che sia una mezza bestia nera, quindi... È ancora più attenzione di quando si affronta una squadra, insomma, sopra di noi in classifica.
Parlavamo prima, inizio trasmissione, che l'Ancona nelle ultime 10 gare in casa ha vinto solo 4 volte. Come spieghi questi magari frequenti pareggi, insomma, che hanno ostacolato la definitiva scalata verso il podio?
Ho detto, il campo di Lega Pro molto vive di episodi. Abbiamo fatto delle vittorie che probabilmente non avremmo meritato, abbiamo avuto battute d'arresto in cui probabilmente avremmo meritato qualcosa in più, quindi io lo reputo non una casualità, perché forse avremmo potuto fare qualcosa di più e forse abbiamo avuto qualche demerito, però insomma... Secondo me è difficile chiedere di più a questa squadra.
Sappiamo che con Cornacchini è un ottimo rapporto e che lui ha voluto fortemente il tuo arrivo ad Ancona in estate. Adesso, insomma, cosa pretende da te in vista di questo rush finale?
Beh, è ovvio che il mister pretende sempre tanto, ed è giusto che sia così, però, insomma... Non solo da me, insomma, lui lo pretende da tutti. È ovvio che con me probabilmente sa che può scherzare un po' di più, nel senso che mi massacra molto più di altri, ma è anche giusto così, probabilmente.
Arriva un messaggio per te da Roby68 che ti scrive: il prossimo anno rimani con noi?
no, lo so, adesso insomma è una decisione a cui una cosa che non ho nemmeno preso in considerazione. Adesso finisco l'anno, poi vedremo, insomma. Fino al prossimo anno c'è molto tempo.
Anche perché tu d'estate sei impegnato.
Leggermente impegnato, sì.
Non sei come tanti altri calciatori che possono pensare, riflettere 2-3 mesi. Tu, anzi, adesso la faccenda dei playoff ti fa procrastinare l'appuntamento con la spiaggia? Ti farebbe?
No, il mio socio è preoccupato, infatti. No, scherzo, il socio si fa per me, insomma, quindi... Quindi capisce, mi avvicino, quindi insomma sa come organizzare le cose.
Franco ti scrive: grande Umbe, per le qualità che hai, perché non hai mai giocato in Serie A? Non rispondere come a Castelfidardo in Ancona incontra la provincia.
E purtroppo è sempre la stessa risposta che do a tutti. Credo di aver avuto quello che meritavo, ecco, nella mia carriera, quindi c'è poco altro da dire.
Tu, se non sbaglio, hai giocato, sei stato un giocatore anche di Antonio Conte all'epoca del Bari, mi sembra.
No.
Ah, non era...
Avevo avuto a Bari.
Quindi Conte, insomma, andò gli anni successivi ad allenare il Bari.
Sì.
Poi ti arriva un altro messaggio da una persona che penso conoscerai bene, Cico. Umbe, se domenica entrava quel pallò, ancora eravamo lì a festeggiare. Un abbraccio, Cico.
Sì, Cico, un grande, insomma, si è sempre detto di spogliatoio l'incontro e... Mi sarebbe piaciuto, insomma, festeggiarlo, ma purtroppo tutti sì.
Tu hai vissuto due precedenti esperienze ad Ancona, hai modo anche di rivedere, penso, nel fine settimana, la domenica, anche un tuo ex presidente come Schiavoni, che adesso è uno dei partner principali della società.
Sì, lo saluto sempre affettuosamente, insomma, mi legano a lui bellissimi ricordi, così come li legano ad Ancona, quindi io lo vedo e lo incontro sempre molto volentieri.
Che differenze noti tra le precedenti avventure, specie l'ultima con Marcacci e Marinelli, e questa dove c'è una società del tutto nuova per il panorama calcistico italiano, gestita da associazioni di tifosi?
No, l'ho già detto in precedenza, insomma, non ci hanno fatto veramente mancare nulla, per quanto sia una società nuova, composta magari di persone che non avevano avuto a che fare con società di calcio prima, credo che stiano facendo un grandissimo lavoro, ci sono spesso vicine, ci vengono incontro per qualsiasi cosa, sono molto disponibili, super puntuali, quindi tanto di cappello.
Altra domanda, complimenti Umberto, poi volevo sapere se tuo padre ha giocato nel Fano.
Mio padre sì, anche lui ha giocato nel Fano, ha smesso più o meno quando sono nato io però, quindi trentina di anni fa.
E quindi la tradizione dei Cazzola con chi continuerà?
Non lo so, adesso te lo so dire, con quel cugino forse, si ispira.
D'accordo Umberto, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Umberto.
Grazie mille, ciao.
Ciao.
Ringraziamo Umberto Cazzola per la sua partecipazione in diretta qui a Radio Tua, con Daniele Tittarelli ai microfoni. 334 35 20 488 il numero magico per interagire con noi. È arrivato anche un messaggio nei tuoi confronti, caro il mio... ma io quanto è lungo, non mi ero accorto che era così lungo. Quanto ci ha messo a scrivere questo messaggio? Perché è un SMS, è lunghissimo. Allora, ma perché Tittarelli e compagnia parlate di delusioni di playoff che si allontanano quando abbiamo finalmente acchiappato la migliore quarta? Cosa pensate che ci mettiamo a vincerle tutte? Servono anche quei pareggi per andare ai playoff. Come si fa a portare gente se siete sempre così negativi? Uno che vi legge sempre che siamo...
Sembra.
Che?
Che vi legge sembra.
Sì, sembra. Che quindi sta un qualcosa che avete scritto, adesso ce l'ha con, così riusciamo a capire un po' con chi ce l'ha, perché sennò ce l'ha per quello che riguarda la carta stampata, allora non per quello che hai detto ma per quello che hai scritto, ti tira le orecchie. Come si fa a portare gente se siete negativi? Uno che vi legge sembra che siamo cotti, ieri ce l'ha con Guido, che... perché è in semidialetto, ci ha dato per morti lo stesso giorno che abbiamo agguantato la quarta nei playoff. Perché solo ad Ancona c'è certa stampa, da altri parti avrebbero sottolineato la zona playoff acciuffata a 8 giornate dalla fine. I playoff si aggiudicheranno all'ultima giornata, ma a voi non sta bene, ci dobbiamo solo salvare. Crescete, non parlo di radio, ma della stampa. Vabbè, anche la radio fa stampa e siamo sempre nella stessa barca. Comunque, lui nota insomma del un po' di negativismo, secondo lui, per quello che viene scritto. Ma siete così negativi, secondo te?
Non penso, sicuramente abbiamo parlato, ci abbiamo creduto quando l'Ancona era distante, e magari dopo un pareggio 0-0 fa parte anche della stampa rimarcare gli aspetti che non sono andati di quella partita. Poi che l'Ancona in gioco siamo stati penso i primi a rimarcarlo, abbiamo detto che specie per quanto riguarda il quarto posto è più in gioco che mai, visto che l'ha raggiunta. Però è anche giusto sottolineare che domenica ci si aspettava il salto di qualità che poi non c'è stato, abbiamo semplicemente rimarcato i numeri, ovvero che negli ultimi 10 partite l'Ancona ha vinto solo 4 volte in casa, e quindi lì è mancato quel quid per fare il salto di qualità. Ciò non significa che abbiamo detto che l'Ancona non ha le possibilità di agguantare i playoff, abbiamo semplicemente rimarcato attraverso i numeri ciò che è accaduto.
Anche per ricorderei al nostro amico, attenzione al facile ottimismo, perché poi dopo risvegliarsi è brutto, è peggio, quindi stiamo un po' sempre coi piedi per terra, per carità, guardare in avanti, io sono quello sempre del bicchiere mezzo
abbiamo
pieno.
Decantato l'Ancona l'impresa però, di Savona, abbiamo decantata con la vittoria con il Pisa, poi se magari un giorno c'è una prestazione... non dico un po' meno lucida, ecco, perché la volontà, l'impegno c'è stato, però non c'è stato quella qualità sotto porta per sbloccare una gara. È anche giusto sottolinearlo, visto che siamo giornalisti, quindi dobbiamo essere obiettivi a 360 gradi.
Poi fa parte del carattere conetano vedere sempre lato più buio, non quello più roseo. Questa è una diatriba antica, ma ce la portiamo dietro perché siamo fatti purtroppo così. Ancora per te, Titarelli, un po' di ottimismo, su! Arriviamo come migliore quarta, come il Como.
Questo è un esempio sicuramente azzeccato, visto che il Como arrivò all'ultimo momento ai playoff, anche come quarta in classifica, sicuramente distante da squadre tipo l'Ascoli, tipo Benevento, tipo il Bassano, sia per organico sia per andamento durante il campionato, e poi il Como riuscì a sovvertire i pronostici e andare ai playoff. Bene ha detto anche l'ascoltatore precedente che l'Ancona ha fatto tanto, non era partita per questo obiettivo. Però non dimentichiamoci mai che una piazza come Ancona deve sempre alzare l'asticella, deve sempre essere il più ambiziosa possibile. Bene questi ragazzi, bene mister Cornacchini che sta facendo e ha fatto un ottimo lavoro, però è giusto adesso alzare ulteriormente l'asticella e pretendere anche un qualcosa in più da questa Ancona. Adesso il calendario propone 8 partite, di cui 5 in trasferta e 3 fuori. Abbiamo sentito prima Umberto Cazzola che il calendario non favorevolissimo non deve costituire un problema, perché l'Ancona ha dimostrato di sapersela giocare ovunque e di poter andare a vincere da qualsiasi parte. Adesso con queste 2 trasferte consecutive a Sant'Arcangio e Tuttocuoio contro 2 avversari che lotteranno alla morte per salvarsi, l'Ancona dovrà tirare fuori i denti per far vedere che vuole a tutti i costi agganciare i playoff.
Cambiamo argomento, poi ritorneremo sui vostri messaggi al 334 35 20 488. Con piacere diamo il benvenuto al direttore sportivo Davide Vagnati.
Buonasera a tutti.
Buonasera DS. Allora, cosa è successo a questa SPAL che procedeva col vento in poppa e poi ha perso per 4-1 in casa contro la Maceratese?
Ma è successo niente di clamoroso. Chi mastica calcio e sport sa che ogni tanto ci sono anche delle sconfitte. Ovviamente uno va a analizzare il risultato e dice 4-1, sembra che ci sia stata una debacle clamorosa. Invece abbiamo preso gli ultimi 2 gol negli ultimi 5-6 minuti e eravamo ovviamente un po' scoperti. Diciamo che gli episodi non ci hanno dato ragione, abbiamo perso, dobbiamo voltare subito pagina e pensare alla Carrarese, che adesso è la cosa più importante.
La Maceratese è una sorta di bestia nera per la SPAL. All'andata avete perso una lunga imbattibilità che vi portavate dietro dalla scorsa stagione proprio all'Elvia Recina, e al ritorno i biancorossi hanno concesso il bis.
Sì, i numeri dicono questo, sicuramente sono stati bravi a sfruttare quelle che erano le occasioni che gli si sono presentate. Noi ovviamente non abbiamo fatto una partita eccellente, anche se ritengo che non è che abbiamo fatto così male come poi dice il risultato, e ripeto, gli episodi hanno fatto sì che loro potessero vincere la partita, però noi dobbiamo guardare avanti con fiducia, perché comunque abbiamo dei numeri importanti, i numeri sicuramente non sono aria fritta.
La traversa nel primo tempo, l'occasione sciupata da Cellini alla ripresa, avrebbero potuto voltare completamente il match dalla vostra parte.
Questo poi sono gli episodi che stavo elencando. Non ci dimentichiamo che anche sul rigore nostro c'era una chiara espulsione di Karkalis, che è stato solo ammonito, ma avevamo un uomo davanti al portiere, quindi anche quello sicuramente ha influito. Però guardiamo avanti sapendo che comunque dobbiamo sempre guardare gli errori, ma dobbiamo anche pensare che quello che è stato fatto è qualcosa di importante, e continuare con la nostra solita voglia di proporre gioco per vincere le partite.
Da rimarcare anche la risposta del vostro pubblico, che a fine partita, nonostante un 1-4 casalingo, vi ha tributato applausi e ha continuato a cantare, incitandovi insomma in vista del rush finale del campionato.
È stata sicuramente una bellissima sensazione, anzi ci ha dato ancora più dispiacere aver perso questa partita davanti a 6.300 spettatori. Ci è dispiaciuto molto. Poi alla fine hanno anche gridato forza Ancona, come
come di solito fanno, anche come sfottò contro quelli che erano gli supporters della Maceratese, quindi ancora una volta hanno diciamo fatto evidenziato questo gemellaggio forte che c'è tra le due città.
La SPAL erano anni che non combatteva per un obiettivo così importante, così concretamente, come la Serie B. Come sta rispondendo la città e la tifoseria in questa stagione?
Ma è chiaro che se vengono 6.300 spettatori, ne vengono 600 a Siena, vuol dire che comunque il pubblico ci crede, è sicuramente un attestato di stima importante per il lavoro che sta facendo anche la società, anche nel territorio, nelle scuole, nelle affiliate, quindi stiamo cercando di portare quella fascia di pubblico che si è persa in questi anni non belli a livello societario allo stadio, e i risultati ci stanno sicuramente dando una mano, ma il pubblico di Ferrara sicuramente sta rispondendo presente.
La SPAL, un po' come l'Ancona negli anni precedenti, ha vissuto dei momenti difficili, poi come è riuscita a risorgere?
Ma è risorta dal punto di vista societario grazie alla famiglia Colombarini e al presidente Mattioli, che stanno mettendo dei fondi importanti a livello economico, perché è inutile negarlo che se non hai disponibilità non puoi far niente. Noi siamo molto attenti dal punto di vista del budget, perché non abbiamo sicuramente un budget faraonico, però abbiamo cercato di ottimizzare il tutto, abbiamo sicuramente scelto un allenatore che ci sta dando delle soddisfazioni, però come ripeto non abbiamo ancora vinto niente, dobbiamo guardare a Carrara perché sia sicuramente una partita difficile, dobbiamo continuare a riprendere la nostra strada.
Arriva un messaggio per lei: se entrava l'occasione di Cellini era tutta un'altra partita, forza SPAL in Serie B.
E quello poi è la verità, nel senso che quando ci sono due squadre che interpretano un calcio in maniera diversa, però che comunque hanno dei valori, gli episodi pesano molto. Domenica hanno pesato parecchio e questa è una testimonianza.
Il Pisa si è rifatto sotto, ora è a 4 punti e presto ci sarà lo scontro diretto proprio all'Arena Garibaldi.
Ma noi dobbiamo pensare prima alla Carrarese, non al Pisa, e poi abbiamo ancora il Savona, quindi quando ci sarà da affrontare il Pisa penseremo al Pisa. Adesso abbiamo una partita importante che è quella di Carrara, e il Pisa ce l'avremo fra 3 settimane, non possiamo pensare adesso al Pisa, perché se arriviamo a Pisa che non abbiamo più fatto punti, ha voglia di dire Pisa non Pisa, dobbiamo pensare alla Carrarese che è la cosa più importante adesso.
Ci sono delle voci ricorrenti su una presunta irregolarità amministrativa da parte del Pisa. Qual è il vostro giudizio in merito, se anche voi avete insomma ascoltate o credete a queste voci?
Ma crediamo o non crediamo, noi siamo in regola con tutto. Quello che è successo a Pisa onestamente non lo so e non lo posso sapere. Ci sono venute anche noi queste voci, ma noi dobbiamo pensare al campo, poi ci saranno gli organi competenti a valutare quello che è stato fatto. È chiaro che bisogna essere in regola con tutti, perché non sarebbe giusto per chi ha fatto le cose regolarmente, chi ha pagato fideiussioni regolarmente, non essere diciamo tutelato come gli altri, però noi non lo sappiamo, noi dobbiamo pensare al campo e ci saranno le persone adeguate a vigilare.
Al di là del Pisa, ritiene questo campionato falsato con i continui punti prima tolti, poi ridati alle varie formazioni, l'Aquila, Sant'Arcangelo, Savona, o pensa che la regolarità del campionato non sia comunque stata messa in discussione da queste sentenze?
Ma no, sicuramente la regolarità del campionato, quando ci sono sempre dei cambi di classifica per delle defezioni o deficienze dal punto di vista amministrativo o comunque di calcio scommesse, non è mai bello, perché sarebbe bello non avere mai problematiche di questo tipo. È chiaro che non è bello, però purtroppo ormai ci siamo abituati e ognuno deve pensare a fare il massimo in campo, poi alla fine non si sa mai cosa succede, non è bello, ma ognuno, penso e ritengo, come ho detto prima, che ognuno deve pensare a vincere le partite e poi si vedrà.
Come giudica la lotta playoff che riguarda insomma dalla SPAL, che è in lotta soprattutto per il primo posto, fino all'Ancona che ha 43 punti? Come la vede?
Ma la vedo aperta con tutti. Adesso la quarta posizione è anche dei 2 gironi su 3 è ancora aperta, quindi ci sarà da combattere fino alla fine. È brutto pensare che poi nei playoff ne verrà fuori solo una, perché sicuramente sarà molto difficile poi vincere i playoff, anche perché ci sono anche gli altri gironi che sono molto, molto difficili, molto impegnativi. E però è giusto che ognuno si giochi le proprie carte, perché comunque andare ai playoff è sicuramente un sinonimo di aver fatto comunque un campionato importante, aver fatto delle scelte giuste, quindi sarebbe sicuramente una soddisfazione comunque.
Si aspettava un'Ancona così competitiva dopo lo scetticismo iniziale riguardante magari il cambio d'organico, il ringiovanimento d'organico e anche la rivoluzione in seno alla società?
Ma penso che comunque l'Ancona ha fatto più o meno la nostra stessa tipo di filosofia, nel senso di continuare il progetto tecnico dell'allenatore. Poi anche noi abbiamo cambiato qualche giocatore, quindi i giocatori sicuramente sono importanti, però la struttura societaria, quello che poi il progetto tecnico del mister è fondamentale, quindi quello secondo me è stato un'arma importante per la squadra.
Pensa che le prime tre posizioni sono già assegnate o l'Ancona ce la può ancora fare a rientrare nei primi tre posti del girone B?
Non sarà semplice sicuramente, però ci sono ancora tanti punti a disposizione, quindi c'è possibilità di far tutto. Ovviamente io posso dire che domenica la Maceratese l'ho vista bene, quindi non posso essere ipocrita e dire cose diverse. Sicuramente la squadra di Buchi l'ho vista in salute anche dal punto di vista fisico, non solo mentale che tecnico, quindi sarà dura per tutti, però c'è anche il quarto posto che può rappresentare i playoff.
Ecco, a tal proposito, riguardo il quarto posto, pensa che il girone B quest'anno ce la possa fare ad entrare tra le due tra le tre piazze?
Dipende tutto dall'andamento poi dei punteggi, delle vittorie. Non è semplice dare una risposta a questo. Dipende tutto da chi ha più fame nel vincere ogni singola partita, perché poi non bisogna solo guardare la terza posizione come raggiungimento dei playoff, ma magari uno si può accontentare a volte di non perdere, ma purtroppo con questa formula bisogna cercare di fare più punti possibile per poi raggiungere il playoff.
Sì, perché diventa difficile già comprendere un solo avversario del proprio girone, diventa difficile adesso calcolare anche tutti gli altri gironi, tutte le altre squadre che sono in lizza.
Esattamente.
Come vede gli altri due gironi A e C rispetto al B, soprattutto dal punto di vista tecnico e qualitativo?
Ma detta così, viene da dire che sicuramente il girone A, dal punto di vista anche degli investimenti delle società, è un girone sicuramente con grandi qualità. Poi magari vai a vedere che in seconda posizione, se non sbaglio, c'è il Pordenone, che non ha avuto un grandissimo dispendio economico e a gennaio addirittura ha dato via il loro attaccante De Cengo al Trapani, quindi ti viene un po' da dire allora non è proprio così. Penso che ogni girone ha delle proprie difficoltà. Il nostro girone secondo me ha delle difficoltà oggettive, nel senso che comunque se uno sbaglia tante partite non ha più la possibilità di recuperare. Nel girone A invece sta facendo qualcosa di clamoroso Cittadella, perché sta vincendo, sta avendo una marcia veramente trionfale, quindi anche lì ci sono delle difficoltà dal punto di vista, perché penso che sia quasi impossibile mantenere lo stesso trend del Cittadella. Invece nel girone C sicuramente è tutto un po' più equilibrato, ci sono tante squadre che possono perdere tra di loro, quindi si può fare anche qualche passo falso per avere la possibilità di recuperare, però sicuramente anche dal punto di vista ambientale è un campionato difficile.
Voi avete affrontato il Cittadella proprio la scorsa settimana uscendo dalla Coppa Italia in semifinale, che impressione vi ha fatto?
Ma un'impressione buona di una squadra sicuramente valida, però non ritengo che siano superiori a noi, questo sicuramente, anche se poi abbiamo giocato tutte e due con le seconde linee, però penso che potevamo tranquillamente passare anche il turno noi. È stata una partita giocata alla pari e abbiamo fatto un errore nel nostro portiere che è uscito a metà campo e poi alla fine al 90esimo Finotto poteva fare gol da dentro l'area, non l'ha fatto e siamo usciti. Però alla fine, se dovevamo andare a Foggia prima del Pisa, sicuramente qualche cosa potevamo perdere, quindi va bene così, dai, abbiamo fatto una bella esperienza e adesso guardiamo avanti.
Che girone B è stato dal punto di vista dei giovani talenti? La Carrarese magari ha sfornato Gnaure, che poi è andato in prestito, che poi è andato dal Napoli in prestito al Carpi, poi che altri elementi si sono messi in luce in questo campionato?
Ma sicuramente chi gioca quest'anno è perché gioca perché ha del merito, quindi non è come gli anni scorsi che avevi quell'obbligo del discorso del minutaggio, quindi chi gioca vuol dire che se lo merita. Penso comunque anche all'Ancona qualche giovane interessante, al Canarese sicuramente ha qualche ragazzo che sta facendo bene, il Siena ha qualche giovane interessante, la stessa Aquila, la Maceratese ha qualche giocatore importante come Couco, sta facendo anche Carcalis tutta la stagione, anche se domenica un po' sofferto, però sì, comunque qualche giocatore importante c'è, e dobbiamo poi andare a capire quelle che poi sono le prospettive, se sono prospettive da categoria superiore o no, quello poi e da analizzare bene.
Ad Arezzo c'è un prospetto da categoria superiore come Tremolada, che sembra avere agli occhi addosso della Serie B.
Sì, Tremolada è un giocatore che ormai non è più giovane, è un 91 se non sbaglio, quindi inizia ad avere 25 anni, il prossimo anno 26. Parlare di giovani mi sembra un po' diciamo eccessivo. Sicuramente è un giocatore che ha delle grandissime qualità tecniche, che però alterna molte pause, quest'anno ha avuto più continuità. E bisogna anche capire poi uno che tipo di schieramento tattico ha, capito? Perché
è un giocatore di difficile collocazione,
esatto,
trequartista.
Esatto. Bisogna valutare bene questo.
Prossimo impegno per la SPAL non sarà affatto facile.
Ma tutti sono difficili, onestamente. La Carrarese bisogna fargli un applauso, perché stanno facendo qualcosa di straordinario senza praticamente una società, quindi sono sicuramente un gruppo importante, con dei giovani che si stanno mettendo in luce, e noi dobbiamo essere bravi di far capire subito che noi dobbiamo riprendere la nostra marcia senza star tanto di far tanti conti, ma dobbiamo tornare alla vittoria.
E quale insidia presenta secondo lei l'impegno dell'Ancona a Sant'Arcangelo?
Ma Sant'Arcangelo è una squadra, una società che è abituata a giocare campionati per salvarsi, quindi bisogna che abbiano non solo il fioretto ma anche il bastone, tra virgolette, no? Perché sarà un campo sicuramente non bellissimo, loro sono abituati a fare certi tipi di campionati, quindi sarà una partita difficile. Va bene?
Grazie direttore, grazie per essere stato con
grazie.
Noi.
Buona
serata, grazie.
Buona serata. E noi ringraziamo il direttore sportivo Davide Vagnati, ovviamente da Ferrari, direttore sportivo della SPAL, per la sua disponibilità e vostri pensieri al 334 35 20 488. Questo amico dice: ma di che parlate? L'Ancona in 26 partite ha perso una partita di meno e vinto due partite in più dell'anno scorso, solo grazie a questi ragazzi. Ma nessuno penso che abbia...
Sta facendo miracolo Cornacchino, sta facendo la società, lo stanno facendo i giocatori, e adesso proviamo a coronare questo splendido cammino con un traguardo ancora superiore.
Giulio, con dei giocatori così, un allenatore come Cornacchini, nulla è precluso. Stiamo calmi, grande fiducia.
Giustissimo.
Allora, qui è ancora con... Te, in effetti sul Corriere lunedì riportava caratteri cubitali, l'Ancona si allontana dai playoff, invece un trafiletto scrivendo la
battaglia.
Sarà battaglia, forse sembra appena iniziata.
Beh, tutto poi dipende anche dai risultati. L'Alessandria domenica doveva ancora giocare, quindi se avesse vinto magari era più 3 e quindi si sarebbe visto la situazione in modo diverso. Poi ieri ha perso e quindi è tornato tutto in gioco. Tutto è variabile in base ai risultati sia dell'Ancona sia degli avversari. Ciò non toglie che domenica è stata un'occasione persa per entrare definitivamente, irrompere in questa zona playoff.
E bisogna stare un po' attenti all'umore magari anche dei nostri ragazzi, quindi un po' tutto, insomma, queste voci di corridoio che arrivano, noi cerchiamo sempre di dire che è meglio tenerli isolati nel pre-match, e la partita della Maceratese decisamente ha un po' forse abbacchiato quello che poteva essere la speranza in precedenza, quindi non ha fatto, mi credo proprio anche tu abbia detto il vantaggio dell'Ancona sarà domenica di sapere già il risultato della Maceratese.
Forse... Nessuno si aspettava 4-1 a Ferrara, ci si poteva anche pensare un pareggio, ma un'impresa 1-0
tante volte sapere il risultato non va bene.
4-1 a Ferrara,
scoprirlo dopo.
nessuno, ecco. Domenica era proprio la classica giornata in cui tutti ad Ancona si aspettavano la Maceratese che massimo pareggiava a Ferrara e l'Ancona avesse vinto, quindi massimo andava a meno uno. Purtroppo è stata la giornata contraria, ma ci saranno altre occasioni. Magari già da sabato la Maceratese potrebbe perdere punti contro la squadra Prato e Pistoiese, prossimi avversari da salvezza, che giocherà in casa, quindi tutto è ancora in gioco e tutto è ancora possibile.
Gianni Red Bull ci segnala di aver sentito in giro dell'interessamento della parte della Federbet proprio sul match tra Spalle e Maceratese per un flusso anomalo di scommesse. Ne sapete qualcosa? No, non ne sappiamo assolutamente niente.
Se la Spal butta all'aria un campionato per queste cose, sarebbe da pazzi.
Non credo proprio che ciò avvenga. Allora, Giampaolo, scusate, ma i punti per la vendita dei biglietti di Sant'Arcangelo sono sempre i Booking Show o sono altri?
Sono i Booking
Show. I Booking Show, adesso te la trovo immediatamente la notizia, poi te la rigireremo anche sul nostro sito. È vero che non l'abbiamo pubblicata in occasione della gara Sant'Arcangelo-Ancona di sabato al Mazzola di Sant'Arcangelo. A parte che abbiamo già detto non sarà attiva l'iniziativa Porto un Amico, il circuito Booking Show nelle solite prevendite è il posto appropriato per acquistare il biglietto. Solite tabaccheria Ferraro, Carcaffè, Conero di Maccioni, la stazione di servizio e il centro servizi Ancona. Prezzo 10 euro più diritto di prevendita. Questo è un'altra risposta che diamo ai vostri messaggi. Ci dobbiamo fermare per il nostro secondo e ultimo break pubblicitario e poi andremo a introdurre il prossimo ospite per cercare di carpire qualche news in più proprio sul nostro prossimo avversario. State con noi.
Punto Biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, tacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo e ultimo break pubblicitario, sempre dalla striscia quotidiana Punto Biancorosso sulle frequenze di Radio Tua. Abbiamo lasciato il direttore sportivo della Spalla, Davide Vagnati. Torniamo invece a occuparci del nostro prossimo match, lo facciamo con il giornalista Francesco Barone, che per un piacere ritroviamo sulle nostre frequenze, ovviamente Francesco Barone, Corriere di Romagna.
Bentornato. Sì, buonasera a tutti.
Buonasera Francesco. Che Sant'Arcangelo ci attendiamo per sabato?
Beh, un Sant'Arcangelo che sta attraversando un buon momento di forma. Sono arrivati 8 punti nelle ultime 4 partite, ma in realtà potevano arrivarne 12 per come la squadra ha giocato e ha creato, sia contro il Savone in casa, sia a Lucca. Una squadra che ha preso, rispetto alla partita di andata, ancora più fiducia in se stessa grazie a un mercato di gennaio che ha portato 3 giocatori importanti nello scacchiere di Lamberto Zauli, che sono il difensore Daniele Mori, che rientrerà proprio sabato sera dopo la giornata di squalifica, e ha soprattutto a centrocampo ha trovato questo Fabio Gerli di proprietà della Virtus Entella, giovanissimo perché è un classe 96, che però è molto molto bravo in fase di interdizione e soprattutto di costruzione di gioco. Assomiglia molto nelle movenze a Stefano Sensi, che io ho conosciuto a San Marino nei 2 anni in cui lui è stato sulle Titan. Insomma, è un giocatore che assomiglia molto per il gioco che produce. E in più è arrivato Michele Valentini, scuola Cesenate, che sulla mezzala di destra ha preso il posto di Antonio Romano, che doveva essere un po' uno dei giocatori più importanti non solo del Sant'Arcangelo ma dell'intero campionato, perché quando giocava in primavera a Napoli si diceva un gran bene di questo giocatore. Beh, non ha sicuramente reso per quello che ci si aspettava, quindi un Sant'Arcangelo che produce gioco, che penso sabato sera affronterà la partita, come del resto credo l'Ancona, a viso aperto, perché a nessuna delle due serve un pareggio. E quindi un Sant'Arcangelo che anche dal punto di vista fisico sta molto bene, e quindi credo che sarà una bella partita.
È un Sant'Arcangelo che ha risposto per le rime anche alla penalizzazione ed è riuscito a venire fuori anche da questa ulteriore problematica.
Guarda, io credo che da questo punto di vista molto, ed è l'articolo che uscirà domani sul Corriere, lo si debba a Lamberto Zauli. Quando Zauli è arrivato qui a Sant'Arcangelo non è stato accolto con grande entusiasmo. Ricordo i mugugni di quei pochi tifosi che seguono la squadra, perché insomma negli ultimi anni, a parte Vicenza, Zauli è stato esonerato diverse volte, e invece ha faticato all'inizio la squadra a giocare, giocava bene ma arrivavano pochi punti. Addirittura ad un certo momento della stagione, verso la fine di ottobre, Zauli ha rischiato anche di essere esonerato. Insomma, le valigie erano pronte, doveva arrivare Leonardo Cori, che poi è andato a Rimini. Invece Zauli è stato bravissimo, perché ha sempre chiesto calma, ha detto sempre di avere grande fiducia in questo gruppo, e i risultati gli hanno dato ragione. Piano piano la squadra ha iniziato a unire la qualità alla quantità, sono arrivate le prime vittorie, e poi ha gestito veramente molto molto bene tutto quello che riguarda il mondo di Dirty Soccer, quindi la sentenza all'inizio con la richiesta da parte della Procura federale di 12 punti di penalizzazione e 4 anni di squalifica sia a Guidone che a Obeng. Vi ricorderete che proprio la richiesta della Procura arrivò proprio in occasione di Ancona-Sant'Arcangelo e in quella partita Zauli diede fiducia a Marco Guidone, che poi segnò anche una delle due reti, e quindi è stato molto bravo sotto quell'aspetto, e soprattutto è stato bravissimo in questi ultimi giorni, perché dopo che la Procura federale d'appello ha confermato i 6 punti, a Sant'Arcangelo c'è stato un momento non facile, perché tutti si aspettavano almeno la restituzione di 3 punti, e quindi dal punto di vista psicologico poteva essere una grossa botta. Invece Zauli è stato bravissimo a gestire anche quella situazione, e gli 8 punti nelle ultime 4 partite sono la dimostrazione, insomma, che sta facendo un lavoro straordinario. È riuscito a conquistare anche tutti. Certo che in seno alla società c'è un grande rammarico, una grandissima rabbia, tanto è vero che ieri l'altro è stata spedita una lettera ufficiale da parte della società al presidente della Lega Pro Gravina, perché si attivi verso la Corte federale d'appello, perché voi sapete che la sentenza è stata letta ma le motivazioni non sono state depositate. Finché non sono depositate le motivazioni che hanno portato alla sentenza, il Sant'Arcangelo non può rifarsi al collegio di garanzia del CONI. Io ho parlato proprio ieri con l'avvocato Chiacchio, che cura tutta la questione legata al caso di Dirty Soccer, e quindi stanno cercando di anticipare, di forzare un po' i tempi, perché ritengono, e ritengo anche io sinceramente parlando, spropositata la differenza che c'è tra l'Aquila e il Sant'Arcangelo. All'Aquila, che è partita con una richiesta di 31 punti di penalizzazione, di un'ammenda di 250.000 euro, insomma si è arrivati a un condono di 3/4 di penalizzazione e una richiesta di 50.000 euro d'ammenda, e nell'Aquila, come sapete bene, il protagonista era il direttore sportivo. A Sant'Arcangelo il protagonista negativo è un magazziniere, tra le altre cose, non un tesserato della società, quindi la sproporzione è stata enorme. E domenica, nella partita con l'Aquila, credo che da parte dei giocatori, da parte dello staff, si sia messo in campo anche quel qualcosa in più proprio per questo motivo qui. Certo è che sabato con l'Ancona credo che sia la partita fondamentale per il Sant'Arcangelo, perché in caso dovesse arrivare una vittoria, credo che sia veramente la partita della svolta, perché è vero che poi ci saranno degli scontri diretti, ma la fiducia che arriverebbe da un'ulteriore vittoria sarebbe importantissima, anche se quest'anno, fino adesso, il Sant'Arcangelo 2 vittorie consecutive non le ha mai colte, quindi forse per l'Ancona questa è una buona notizia. Poi Cornacchini e Zauli sono molto amici, si conoscono molto bene, e quindi sarà una battaglia anche da quel punto di vista lì.
E Sant'Arcangelo, che è parsa ad Ancona una delle squadre meglio organizzate, una delle squadre più propositive, sempre votata a giocare palla a terra.
Sì, ti dico, questo è cambiato anche in corso d'opera, nel senso che prima era una squadra che giocava molto sull'avversario, attendeva l'avversario per poi fargli male nelle ripartenze. Da gennaio, sia da quando è arrivato questo giocatore, Zauli si è permesso il lusso anche di iniziare a giocare da solo con la squadra, badando sicuramente all'avversario e alle caratteristiche dell'avversario, ma adesso è una squadra che gioca a viso aperto. Come dice spesso lui, noi dobbiamo essere protagonisti della partita, poi il risultato dipende da mille sfaccettature, però noi dobbiamo essere protagonisti della partita, e effettivamente in questo periodo il Sant'Arcangelo riesce a creare gioco, e con palla a terra non butta mai via la palla, cerca sempre di arrivare nell'area avversaria attraverso il gioco, si verticalizza molto di più rispetto al girone di andata, proprio perché ha anche la possibilità adesso con Margiotta di giocare anche molto più sulla profondità, e poi ecco, ha questa coppia Margiotta-Guidone che si integra molto molto bene, perché Guidone è capace di portarci via degli avversari per poi aprire gli spazi per, non solo per Margiotta ma anche per i centrocampisti, tanto è vero che questa è l'unica forse nota dolente dei Clementini, insomma, dai centrocampisti stanno arrivando pochi gol a parte Ilari, perché non c'è questa propensione a buttarsi negli spazi. Valentini è la prima volta che gioca in un 4-3-1-2, quindi deve ancora trovare bene gli equilibri sotto porta, però è una squadra che effettivamente non butta mai via un pallone, che cerca il gioco, che è brava anche nel fermare gli avversari, sporcare le linee di passaggio per poi ripartire in velocità, anche perché può contare su Venitucci che quando è in giornata, e fortunatamente ultimamente per il Sant'Arcangelo lo è stato spesso, è un giocatore che può inventarsi in qualsiasi momento un pallone da mettere solo in rete, come è successo con la Lucchese, come è successo anche con il Savona, con la Pistoiese. Quindi è una squadra, rispetto a quella che poi ha vinto ad Ancona, paradossalmente ancora più forte sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista proprio del gioco. E quindi credo che, ripeto, credo che l'Ancona debba venire qui per vincere, perché insomma con questa vittoria della Maceratese a Ferrara, sinceramente, che nessuno si aspettava, questo gap di 5 punti dopo il pareggio con l'Arezzo, credo che l'Ancona debba solo vincere per cercare di tenere aperta ancora una speranza. Dall'altra parte il Sant'Arcangelo non può assolutamente perdere, perché vorrebbe dire ricadere nelle sabbie mobili dei play-out, e poi non dimentichiamo che appunto il Sant'Arcangelo, al Sant'Arcangelo mancano 6 punti.
Senza quelli sarebbe stati, esatto, sarebbe stata in una posizione
tanti,
diversa.
Tanti, sì.
Ma il Sant'Arcangelo è senza quei punti avrebbe potuto ambire qualcosa di più di una semplice salvezza?
Guarda, ti dico la verità, se questa squadra fosse partita dall'inizio, cioè se in questa squadra ci fossero stati dall'inizio sia Mori al centro della difesa, sia Gerli al centrocampo, non penso che insomma ai playoff sarebbe stato difficilissimo. Però visto quello che sta facendo la Maceratese, ti posso dire che avrebbe potuto dare fastidio a molte, anche perché questa è una squadra che è entrata in fiducia adesso, e quando è entrata in fiducia ha subito conquistato punti importanti. Quindi la mia sensazione è questa, è che se fosse partito così dall'inizio, sicuramente non sarebbe a questo punto della classifica, anche con i 6 punti di penalizzazione, e sarebbe potuto essere sicuramente molto molto più in alto. Ora non so se a livello della Maceratese, però avrebbe dato sicuramente fastidio a parecchie squadre, perché fino adesso insomma solo una squadra l'ha messa sotto veramente, dove il Sant'Arcangelo ha capito pochissimo di quello che stava succedendo, ed è successo a Pistoia nel girone di andata. Per il resto il Sant'Arcangelo se l'è sempre giocata. Con Savona, il pareggio di Savona in casa e il pareggio di Lucca, io le partite le ho viste tutte, insomma meritava sicuramente la vittoria. Quindi per un motivo o per un altro poi questa vittoria non è arrivata, è stato bravissimo a recuperare, perché con il Savona si è ritrovato in 10 contro 11 e sotto di un gol, anzi scusate, con il Savona si è ritrovato sotto di un gol a 5 minuti dalla fine e ha avuto la forza di riandare a prendere i Liguri. A Lucca, sotto di 1-0 con un uomo in meno, è andata non solo a pareggiarla ma ha sfiorato anche per 2 volte il gol del vantaggio, e quindi della vittoria probabilissima. Quindi è una squadra che, come ti dicevo prima, anche dal punto di vista mentale è molto forte, e lo si vede anche in campo, perché se vi andate a vedere gli highlights di quando il Sant'Arcangelo segna, si alza sempre e comunque tutta la panchina per andare ad abbracciare o il compagno che ha segnato o il compagno che ha dato la palla per il gol, ed è questo un fattore fondamentale, credo, in queste ultime 8 partite, avere un gruppo così unito che si vede anche in campo, perché chiunque perda palla ha subito il compagno che va a dare una mano, e credo che in questo finale del campionato avere un gruppo così unito sia molto molto importante. Poi con il budget che ha il Sant'Arcangelo, insomma, se non si riescono a costruire gruppi che facciano perno su se stessi, è difficile. Da questo punto di vista il Sant'Arcangelo e il suo direttore sportivo Oberdan Melini, che secondo me è un direttore sportivo un po' snobbato dalle grandi squadre, ha sempre ottenuto dei risultati che equivalgono a una promozione, perché non scordiamoci che il Sant'Arcangelo è un piccolo paesino, riuscire ad avere una squadra in Lega Pro con un budget che è molto molto risicato, perché il Sant'Arcangelo sicuramente non naviga nell'oro, e riuscire ad ottenere tutti questi risultati è sicuramente, sono sicuramente cose importanti, obiettivi importanti.
Il pubblico come risponde a Sant'Arcangelo?
Ecco, questa è una bella domanda, nel senso che proprio perché il paese è piccolo il pubblico praticamente non c'è, insomma sono 250 persone di età anche piuttosto elevata che vengono al campo. Basta pensare, e lo vedrete voi sabato sera, il capo ultra è un mitico Rudy, ha quasi 90 anni, ex giocatore tra le altre cose del Sant'Arcangelo, è lui che con un manipolo di bambini di 15-16 anni tifa e fa qualche coro, perché per il resto insomma c'è pochissima gente. C'è anche da dire che Sant'Arcangelo è proprio nel mezzo tra Rimini, dove insomma allo stadio ci sono sempre dalle 1200 alle 1500 persone, e Cesena, insomma, che il sabato spesso e volentieri Cesena e Sant'Arcangelo giocano nello stesso momento in casa, e quindi molti sant'arcangiolesi vanno a vedersi la Serie B piuttosto che delle partite di Lega Pro, c'è anche da capirlo. Però è l'ambiente ideale, mi spiegava proprio un giocatore la settimana scorsa, mi diceva: guarda, io ho giocato in piazze importanti, ma qui per un giocatore che vuole ripartire per farsi vedere, o per un giovane per crescere, è la piazza ideale, perché non ci sono pressioni, non c'è nessuno che ti viene al campo a urlarti contro, e quindi da questo punto di vista Sant'Arcangelo è la piazza ideale. Non è un caso che da qui siano partite le carriere di diversi giocatori, insomma tra tutti mi viene in mente Simone Confalone, che è arrivato in Serie A con il Cesena, poi è stato a Bologna, ma Dario Bettini, che ha giocato per tanti anni in Serie B, quindi è l'ambiente ideale, e i tifosi piano piano si cerca di portare, insomma, i genitori anche del settore giovanile per fare un po' di numero.
Come è stato
possibile? Sicuramente sabato sera saranno più i tifosi dell'Ancona che quelli del Sant'Arcangelo, questo è poco ma sicuro.
Come è stato possibile per una piccola realtà come Sant'Arcangelo fare tutti questi campionati di Lega Pro con ottimi risultati?
Con la programmazione, ti dicevo prima che il direttore sportivo Oberdan Melini è una persona che è stata capace sempre di andare a trovare giocatori che appunto avessero o voglia di rivalsa, perché arrivavano da stagioni difficili, e giovani di squadre non tanto di Serie A, di Primavera, ma giovani anche di squadre magari di categorie inferiori, ma che avessero già alle spalle campionati. Perché ricordo sempre che Melini è sempre stata una sua scuola di pensiero, dice: è meglio prendere un giovane dal campionato di Serie D o di eccellenza, ma che comunque ha già vissuto cosa significhi giocare a pallone in un campionato vero, tra virgolette, piuttosto che con un ragazzo che esce dalla Primavera, perché sia a livello di tecnica sia a livello fisico e di tempistiche di gioco le cose sono diverse. La fortuna del Sant'Arcangelo è sempre stata anche quella di abbinare giocatori bravi a ragazzi dal punto di vista umano molto, molto intelligenti, nel senso che Sant'Arcangelo non è una piazza dove uno arriva, le teste calde non ci sono, insomma. E poi c'è uno zoccolo duro che è formato dal portiere, che è Michele Nardi, che questa
uno dei migliori della categoria. Uno dei migliori della categoria, Nardi.
Sì, uno dei migliori della categoria, che tra le altre cose quest'estate sembrava veramente un passo dall'Ancona, e dà alcuni punti di riferimento nello spogliatoio. Un altro punto di riferimento è Giovanni Rossi, un altro Francis Obeng, insomma lo zoccolo duro che arrivano i giocatori, gli fanno capire com'è lo spogliatoio e quindi riescono anche a capire come si devono comportare. È il caso, guarda, ti cito di alcuni nomi dei giocatori di quest'anno. Carlo Ilari arrivava da un anno a Catanzaro che non era stato sicuramente un anno positivo per lui. Sta giocando un campionato straordinario, soprattutto una seconda parte abbinata a qualità e quantità enorme. Un altro giocatore che si è rilanciato è lo stesso Marco Guidone, soprattutto dopo quello che gli è successo con la sentenza di Irti Soccer. Daniele Mori, il giocatore che ha sempre giocato in Serie B, ha scelto Sant'Arcangelo per rilanciarsi dopo un inizio a Lucca che sicuramente non è stato positivo per lui. Mi diceva: avevo diverse opzioni, sono andato a scegliere l'opzione Sant'Arcangelo perché ho visto che in questi anni è una società che ha dato modo a tanti giocatori di rilanciarsi. Poi il suo arrivo è legato anche a Mario Petrone, l'ex allenatore dell'Ascoli, che aveva avuto Mori ad Ascoli e che comunque in Romagna conosce benissimo la Romagna per averci vissuto un sacco di anni, per aver vinto un campionato con il San Marino, per aver allenato il San Marino per diversi anni. E quindi credo che sia questo, l'essere riusciti sempre con pochi denari, perché ti ripeto, i denari sono pochi, a unire giocatori bravi dal punto di vista tecnico e ottimi fuori dal campo. Insomma, non c'è stato mai in questi anni qualcuno che a Sant'Arcangelo abbia alzato la classica testa, insomma, anche perché sono i giocatori stessi, i compagni stessi a fare la rimettere subito a posto. Credo che se vogliamo dirla, il miracolo sia questo. Ripeto, secondo me il direttore sportivo del Sant'Arcangelo ha grossi meriti, ha grossi veramente meriti, perché questa è una squadra che da quando è stata promossa per la prima volta dalla Serie D tra i professionisti, all'epoca si chiamava seconda divisione, insomma, ha sempre avuto un rendimento costante e forse quest'anno è la squadra dal punto di vista tecnico più forte che si sia vista nel calcio professionistico, e questo è anche perché le squadre di categoria superiore, proprio per il discorso che ti facevo prima, sono più propense a mandare i loro giovani o comunque giocatori di loro proprietà. Il Sant'Arcangelo ha Carlo Ilari, Francesco Marzotta e Dario Vinitucci che arrivano dalla Juventus. Sai, comunque avere giocatori nell'orbita di squadre come la Juventus, è avere Margiotta a Sant'Arcangelo. Comunque Margiotta fino a poco tempo fa era uno dei prospetti più interessanti delle giovanili della Juventus, ti fa capire che appunto si è aperta una porta ed è l'unico modo per il Sant'Arcangelo di continuare a sopravvivere in questo tipo di calcio qui senza far debiti. Mi diceva il presidente del Sant'Arcangelo: se noi dovessimo indebitarci, preferiamo scendere di categoria per non provocare problemi alle casse societarie. Credo che questo sia un ragionamento che dovrebbe essere seguito da tante società. Insomma, meglio retrocedere ma tenere una società sana che il contrario. E qui io sono di Rimini, purtroppo a Rimini c'è l'esempio più lampante di come invece a volte avvenga il contrario. Si è voluto fare i gradassi e ci si ritrova adesso con i tifosi che fanno la colletta per pagare le trasferte dei giocatori. Insomma, questa è la situazione.
Ecco, diciamo proprio di Rimini, come procederà da qui a fine campionato la situazione della società biancorossa?
E procederà come sta procedendo adesso, nel senso che soldi non ce ne sono. C'è stato giovedì scorso un incontro in comune tra il presidente De Meis, i suoi avvocati e i dirigenti della Lucap, che è questa società italo-inglese che da settembre dello scorso anno che sta cercando di entrare in società. Ci sono state delle prese di posizioni che hanno portato le due società addirittura davanti al tribunale, con un sequestro del 30% delle quote societarie del Rimini Calcio, che hanno impedito di fatto al presidente De Meis di vendere il pacchetto di maggioranza delle quote. Voi sapete che Fabrizio De Meis è anche il proprietario di una delle discoteche più famose d'Europa, che è il Cocorico di Riccione. Cocorico di Riccione, che è stato chiuso quest'estate dopo la morte del ragazzo umbro, il sedicenne, per overdose, e quindi le casse del Cocorico sono state chiuse. Chiuse le casse del Cocorico, non sono entrati soldi liquidi non solo per la discoteca ma anche per il Rimini Calcio, e quindi la Rimini Calcio si è trovata improvvisamente senza soldi. Nel frattempo il presidente De Meis aveva a sua volta preso in mano una situazione già grave, perché quando il presidente ha rilevato la società aveva un monte debiti di oltre 2 milioni di euro. Era riuscito piano piano a mettere a posto tutti i conti, purtroppo invece con quanto è accaduto quest'estate, insomma, si è ritrovato veramente in grosse difficoltà. Si sono mossi i tifosi, come ti dicevo prima, facendo addirittura una colletta, perché i giocatori cominciano ad avere veramente poche cose. Diceva Albertini, finita la partita due domeniche fa, ci manca poco che rischiamo di dormire in auto, per farti capire com'è la situazione. Giovedì si è tentato un ultimo accordo tra la società e la Lucap, l'accordo non c'è stato. Se dovesse esserci adesso, questo accordo suonerebbe molto come una grossa barzelletta. I tifosi del Rimini sono molto arrabbiati con il presidente De Meis, che però paga troppo amore per questa società, e sono arrabbiati anche con la Lucap. È venuto fuori uno striscione a inizio anno via gli speculatori da Rimini. Quindi è una situazione molto ingarbugliata a livello societario. Il Rimini deve avere due punti di penalizzazione, perché ancora la disciplinare non gliela dati per il mancato pagamento degli stipendi. Ci sarà tra poco un altro problema legato al pagamento degli stipendi: se non venissero liquidati sarebbero altri due punti, quindi quattro punti. Il Rimini è già in una situazione molto deficitaria. Al termine della stagione ci arriverà, come ci arriverà la Carrarese, che è stata dichiarata fallita. Il Rimini non è stato dichiarato fallito, ma è lì vicino, con i tifosi che stanno facendo veramente, sono encomiabili i tifosi del Rimini, perché si stanno spaccando in quattro per cercare di portare a termine questa stagione e per cercare addirittura di pagare la trasferta di Luca, è stata pagata dai tifosi, insomma. Quindi verrà pagata anche probabilmente quella di Prato, e quindi la situazione è questa in casa Rimini.
Bene, grazie ancora una volta a Francesco Barone, Corriere Romagna,
serata.
Sei stato esaustivo, grazie.
Buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Ringraziamo Francesco Barone dal Corriere di Romagna, insomma ci ha fatto tutta la storia e adesso qui andiamo
a
leggere.
È dura, sabato è molto dura.
Esatto, allora andiamo a leggere un po' di messaggi che ci avete inviato, in maniera alcuni anche ironici, chissà perché. Gianluca, che ci ascolta dalla Germania tramite ovviamente il nostro streaming: se accendessi la radio ora penserei che il giornalista sta parlando del Barcellona. Poi andiamo avanti, ecco qua, l'altro è Giampaolo, dice: Francesco, prima ci si mangia un bel piatto di tagliatelle alla Sangiovese di Sant'Arcangelo, poi ci prendiamo i tre punti. Allora, va bene Giampaolo, ancora qui chi c'è? Gli avete spiegato che non sta parlando del Barcellona, anche questo nostro amico dice la stessa cosa, chissà perché, avete pensato tutti a questo paragone. Quanto gli starebbe bene se gliene famo tre, così sta zitto. Sabato cosa andiamo a fare su? Questi ci ammazzane. Oltretutto ditemi qual è la panchina che non esulta ad ogni gol della squadra e che i giocatori non si abbracciano. Poi leggimela tu questa, che
certo, con Falone e Bettini chi non li conosce?
Esatto,
perché i giocatori più di spicco che erano usciti a Sant'Arcangelo con Falone e Bettini, ma giustamente i nostri ascoltatori non ricordano questi giocatori come tra i più importanti della Serie A.
Vabbè, è una lacuna che hanno i nostri radioascoltatori. Però prima di salutarci adesso ti rubo tre minuti perché io andrei a sentire un estrapolato della conferenza stampa di Dimiani subito dopo il match, perché tra le tante cose ha parlato di Lega. Sapete che c'è stata poi ieri la riunione di Lega, del discorso delle 60 squadre, e una cosa che è passata un po' così, sottotono, perché gli argomenti erano tanti, e invece secondo me vale la pena di rinfrescarci la memoria e poi ci ritorniamo sopra.
Perché le leghe sono delle associazioni, o sono appunto delle leghe di tante società di calcio, si trovano a gestire delle situazioni che sono veramente molto difficili da governare. Io penso che Gravina abbia preso in mano una patata bollente, ma di quelle incandescenti, perché se noi abbiamo messo mano a un progetto che ha del visionario, ha del nuovo in maniera assoluta, io ho visto lui veramente in grossa difficoltà dentro una situazione che non è facile governare, perché la Lega ha le sue difficoltà come associazione, ci sono tanti club che hanno tante difficoltà, e la Lega ha l'obbligo e anche il dovere di cercare di mantenere una certa unità, una certa validità dei campionati. Credo che, come dicevo prima, è un discorso da farsi un po' in tempi rapidi, perché si continua a parlare, lo dico, di 60 squadre, si fa difficoltà a fare un campionato regolare con 54. Quindi, fermo restando che l'Ancona, e io come consigliere rappresento la volontà dei tifosi, dei soci e della società Ancona, esprimo un parere favorevole al ritorno alle 60 squadre, perché così è previsto, così ho già detto in Consiglio di Lega, così dirò anche domani, perché c'è il Consiglio di Lega anche domani, continuo a dire che sì, 60 squadre, però bisogna far sì che queste 60 squadre rispettino i regolamenti e tutte quelle che sono le normative previste dal mondo del calcio, se no altrimenti è concorrenza sleale, sono campionati falsati, non ha senso continuare a parlare di tante storie che poi dopo alla fine del campionato si traducono in punti di penalizzazione, squalifiche, squadre che salgono in Serie B senza avere nessun diritto, società che falliscono all'improvviso, calciatori e tifosi ingannati, perché poi ci sono anche tanti altri aspetti che magari vengono sottovalutati, ma ci sono tanti calciatori che vengono parcheggiati, squadre che poi vengono fatte fallire per cercare di abbassare il monte degli ingaggi, ci sono tanti tifosi che rimangono senza una società che magari li ha illusi fino all'ultimo momento. Credo che questo faccia un po' male a tutto lo sport. Se noi andiamo a vedere che su un panorama di società professionistiche, fra A e Serie B, mi sembra si parlava sulla Gazzetta dello Sport, 500 milioni di debiti fra tutte le società, noi che criticavamo tanto l'Ancona, noi andremo a provare un bilancio che penso avrà una perdita, se va bene, intorno ai 30.000 euro, dovremmo sparare dei razzi fino sulla Luna per festeggiare. Cioè, bisognerà trovare un equilibrio, perché altrimenti il calcio diventa un po' uno sport così che perde un po' senso. Ecco perché una prestazione come quella di oggi, dei ragazzi che abbiamo visto in campo, ragazzi che sono tutti giovani, a parte il solito Maldino che continua a illuderci e a dimostrare che il calcio è anche per gente senza età, vanno ringraziati. Oggi questo è un punto guadagnato, è un punto in più, ma per il più che per il punto, la prestazione, ragazzi, la prestazione è stata eccezionale contro una squadra forte, molto forte, che probabilmente non occupa il posto in classifica che dovrebbe occupare e che quindi deve essere sottolineata, perché chi è che dice che questa partita è un punto perso, secondo me ha guardato un altro campionato, conosce un altro sport e sicuramente rimarrà molto deluso alla fine del campionato quando andremo a fare un bilancio, e penso i valori alla fine emergeranno inevitabilmente. Quindi credo che oggi la squadra ha regalato una grande prestazione a tutti i tifosi, spero anche agli addetti ai lavori, perché tutti hanno avuto modo di vedere un bel calcio e non capita spesso di vederlo con una partita che finisce 0-0. Scusate se ripeto queste cose, ma oggi mi sento di dire veramente questo. Vorrei ringraziare tutti i giocatori perché veramente hanno fatto vedere una bella partita. Io di questo sono contento, perché i tifosi sono convinto che l'avranno apprezzato sicuramente.
Punto biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905.
Beh, alcune affermazioni che estrapolate da questo sfogo dell'amministratore delegato dell'Ancona Davide Miani sono passate un po' forse sottotono, ma quando lui parla di concorrenza sleale nei confronti di altre società, il discorso di portare dei giocatori con un cartellino pesante in società destinate al fallimento per far crollare i costi di questi giocatori, la valutazione di questi giocatori, sono accuse molto pesanti.
Ha ragione quando parla di una Lega Pro che ha bisogno di una ridisegnata al più presto. Il presidente Gravina vuole tornare a 60 squadre, ma al momento vediamo che la Lega Pro è in grossissima difficoltà. Già vediamo nel girone nostro squadre come la Carrarese, come il Rimini, che fanno fatica ad arrivare alla fine stagione. Carrarese, cui è stato dichiarato anche il fallimento, Rimini che è senza stipendi da mesi. Quindi diventa difficile capire come si può tornare a 60 squadre, viste le difficoltà che il calcio professionistico di terza serie, senza contributi, senza entrate rilevanti per le società, possa sopravvivere.
E nel pezzo precedente, adesso perché tutta la conferenza, tutta la parte dedicata superava i 12 minuti, adesso non abbiamo potuto riproporlo tutto, aveva accennato anche al fatto che di società che in questo momento hanno già il loro bilancio sotto sui 500.000 euro. E quindi l'affermazione è dire: se noi a fine anno chiuderemo con un bilancio, un disavanzo massimo di 30.000 euro, vuol dire che insomma abbiamo gestito bene. Ieri ci eravamo tornati proprio su questo discorso, dicevo: ma come mai uno si pensa a un disavanzo di questo importo? Basta fare il conto di quello che è successo a Savona, tenere su la squadra al completo per un giorno in più, vitto, alloggio, fate un po' due conti di quello che può essere una cifra. Ecco che questa è una delle volte che a inizio stagione non potevi prevedere, quindi sarà inserita nel bilancio, è una spesa extra. Il fatto che la Lega all'ultimo momento dica che un match previsto nel pomeriggio o alla domenica venga disputato alle 20:30 di sabato vuol dire prevedere dei costi aggiuntivi, perché la squadra non può arrivare due ore prima per giocare la partita. Sono tutte voci che all'inizio, quando si fa il bilancio preventivo, si chiama apposta preventivo, non possono essere messe in conto. Uno tiene un margine di spese varie, le famose varie ed eventuali, ma poi dopo c'è un bilancio nelle aziende che si chiama consuntivo, cioè quello che fai alla fine, e dici: ok, avevamo previsto di spendere 100, però ne abbiamo spesi 120, quindi avremo un passivo di 20 nei confronti di quello che avevamo preventivato. Ma non vuol dire che la società avrà realmente un problema economico, perché questi sono i bilanci e si fanno in questa maniera. Poi da lì ci sono a questo punto anche le entrate eccetera, che non è detto che siano quelle preventivate all'inizio, ma possono essere superiori, e quindi il tutto rientra in questo pacchetto. Un saluto a Cristian, è anche lui giunto a seguire questa puntata che, come al solito, con Daniele Titarelli si arricchisce di varie ed eventuali anche in questo caso, perché poi dopo con i nostri ospiti andiamo a spaziare
a 360 gradi.
A 360 gradi, quindi ci è stato segnalato un problema sul nostro streaming video, ce ne scusiamo, ma non dipende da noi, c'è proprio un blocco negli States in questo momento, cioè, compare una scritta nel nostro server che dice che il server negli Stati Uniti ha dei problemi di connessione, quindi stanno lavorando per risolvere, magari sarà stato un attacco degli hacker, che in questo momento va molto di moda. Tanti messaggi che ci avete inviato ancora una volta relativi poi dopo ai titoli, alle situazioni comparse sulla stampa. Allora si ritorna a parlare, insomma, dei titoli comparsi sul Corriere.
Ma i titoli comparsi sul Corriere, il riferimento alla lotta per il quarto posto di cui si parlava, domani gli stessi ascoltatori troveranno degli approfondimenti precisi riguardo all'Ancona, che è tuttora in corsa per il quarto posto, visto che l'Alessandria ha gli stessi punti dell'Ancona, seppur una differenza rete migliore, e il Cosenza nel girone C ne ha appena due. Quindi per quanto riguarda il quarto posto, già domani troveranno un approfondimento con statistiche, numeri delle avversarie dirette dell'Ancona di tutti e tre i gironi. Per quanto riguarda invece i titoli apparsi lunedì anche sull'edizione di oggi, sono riferiti al fatto che purtroppo il terzo posto si è allontanato, questo è inconfutabile, era esclusivamente riguardante il terzo posto, che si è distanziato di 5 punti vista questa inattesa vittoria della Maceratese in casa della SPAL, non certo al fatto che l'Ancona sia del tutto fuori dai playoff. L'altra strada è ancora percorribile, quella del terzo posto nel nostro girone, visto che lunedì parlavamo di questo e anche nell'edizione di oggi, quello è inconfutabile, perché questa vittoria della Maceratese, abbiamo sentito prima anche il DS della SPAL Vagnati, ha detto la Maceratese l'ho vista bene, quindi non posso sbilanciarmi sul fatto che l'Ancona possa tornare in corsa per il terzo posto. Quindi ci riferivamo, il nostro giornale si riferiva soprattutto a quello. Per quanto riguarda il quarto posto, è inconfutabile che Ancona è in piena corsa, tutto può accadere anche per il terzo, però per il quarto è più che mai in corsa, e anzi domani ci sarà un approfondimento proprio su questa lotta che riguarda i tre gironi, con le classifiche anche delle avversarie che spaziano dalla Casertana al Cosenza fino al Pavia, che ha da poco esonerato Mister Brini, al Padova di Beppi Pillon e all'Alessandria.
Per fare un paragone, insomma, è come se al momento, per quello che riguarda certe descrizioni, certe situazioni riportate, questi humor, possiamo dire così, come se uno pregustasse di mangiare una bellissima pastarella, proprio quella, come si dice ad Ancona, una pastarella, la pasta dolciaria all'interno della pasticceria, con tanta crema, con lo zuccherino sopra, poi entra in pasticceria, questa pastarella non c'è più. Quello è l'aspetto, quella delusione, questo crollo emotivo che c'è quando una situazione, un risultato che uno si attende e ha tanto agognato, in quel momento non c'è. Ma non è detto che poi il pasticcere non ne faccia altre.
Magari ci saranno altre giornate favorevoli, esatto, che non ci aspettiamo. Domenica era la classica giornata in cui tutti si aspettavano Spal Maceratese 1, Ancona Arezzo 1, invece sono usciti risultati contrari, ovvero Spal Maceratese 2, Ancona Arezzo X, e quindi ha fatto sì che anche questo pareggio, arrivato a termine di una prestazione generosa, combattiva da parte dell'Ancona, abbia lasciato quel pizzico di delusione, anche perché le giornate si assottigliano, il vantaggio, lo svantaggio è diventato di nuovo di 5 punti, e quindi è stato un brutto colpo per quanto riguarda, ribadisco sempre, il terzo posto. Per quanto riguarda gli altri discorsi è ancora tutto aperto, però le strade si sono, diciamo così, un po' assottigliate.
Diciamo che ci sarà ancora un po' da soffrire, dai.
Fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata.
Noi ci siamo abituati alla grande a soffrire, quindi perché spaventarci di una situazione del genere? Non faremo parte del popolo dorico e biancorosso se trovassimo la strada spianata. Noi dobbiamo conquistarci fino alla fine tutto quello che abbiamo, abbiamo diritto. Intanto io stavo guardando e ho trovato, e allora vi ne rendo edotti, subito, immediatamente, la terna arbitrale. Guarda, sicuramente io, mi stava in testa che ci aveva già diretto, perché non è nuovo. Probabilmente è un caso di omonimia.
Pillitteri di Palermo, Luigi Pillitteri di Palermo, coadiuvato da Andrea Costantini di Pescara e Antonio Santoro di Roma.
Questa è la terna arbitrale per Sant'Arcangelo Ancona, però questo Pillitteri non ci ha mai diretto, è un altro Pillitteri che ci ha diretto probabilmente a suo tempo, che me lo ricordo, che devo fare, però lui non ci ha mai diretto. Non è che abbia un palmarès d'eccezione per quello che riguarda gli ultimi impegni nel...
Vabbè, che non abbiamo avuto arbitri...
No, ma diciamo che per quello che era il 2016 ha diretto comunque Maceratese a Robursier, Casertana Cosenza,
Casertana Cosenza, big match, terza contro quarta del girone, esatto. C, campo caldo, quindi dovrebbe
poi dopo
essere
però
un arbitro.
Passa al campionato di primavera, però ha diretto anche
Cremonese Alessandria,
quindi insomma un po' di spessore è per avercelo mandato direttamente da Palermo, e poi se ne arriva, c'è un buco
è partito
storico.
Subito forte, diciamo,
diciamo
in
che
Lega
questa
Pro.
Stagione è partita forte, perché per il resto si è occupato del campionato di primavera dal 2014, però è stato riciclato, diciamo, a maggio dell'anno scorso, ha diretto 5 partite, una a febbraio, quindi 5 partite nel 2015, e ne ha dirette già altrettante nel 2016, quindi insomma
questi arbitri, a differenza dei giocatori, sono poco impiegati, hanno 6-7 partite all'anno, ma le devono fare tutte,
le devono fare bene, probabilmente se no li mettono in panchina anche a loro, e questo ce lo auguriamo, che qualcuno abbia bisogno di essere rimesso in panchina, perché tante volte abbiamo visto delle incomprensioni, no? In campo Crisan dice: io ve lo dico adesso, se arriviamo ai playoff facciamo il colpaccio. Vabbè, Cristian, noi ce lo auguriamo.
Il Como lo scorso anno partito da quarto in classifica come peggiore di quelle arrivate ai playoff, poi ha vinto e si ritrova in Serie B. Adesso è ultimo, ma è un altro discorso, però le sorprese nei playoff sono sempre all'ordine del giorno. Sai, dipende anche... come ci arrivano le squadre, in che
esatto,
condizioni,
perché a rincorrere spesso poi dopo il brutto è proprio quello, cioè finché rincorri per cercare di arrivare al primo posto, se c'è la lotta per il primo posto, e poi nei playoff invece si ribalta tutto, non c'è più il merito di avere 10 punti in più della terza o della quarta, no, non conta più niente, lì c'è la partita e il risultato deve arrivare.
L'Ancona eventualmente, squadra giovane, squadra con...
che non, insomma, ha niente da perdere.
La primavera potrebbe uscire benissimo, poi altre squadre magari ci arrivano affaticate, tutto è possibile, l'importante è acciuffarli, poi dopo inizia un altro campionato.
Raffica di richieste dal nostro amico: prevendita, costo per il tagliando e strada per Sant'Arcangelo, informazioni utili per favore. E allora, prevendita è partita, booking show, mi so perché mischiavo le due prevendite, booking show come al solito, quindi ad Ancona, a parte che l'abbiamo già pubblicato anche sul nostro sito, ma ad Ancona lo trovi Tabaccheria Ferraro, Carcaffè, il Conero Servizi, cioè il distributore di benzina davanti allo stadio, e il centro servizi che si trova davanti allo stadio dorico. Prezzo del tagliando è stato fissato in 10 euro più diritto di prevendita, quindi 11,50 euro. Non è valida l'iniziativa Porta un amico, qui uno sforzo l'avrebbero potuto fare, però c'è tutto un discorso di procedura che ci hanno spiegato altre volte e che non è stato possibile, quindi poi per Sant'Arcangelo autostrada, vai con l'autostrada, è facile, non ti perdi. Claudio ci manda un'email. Allora Claudio, io ti dico quello che ho detto già, non so se a te o a qualcun altro precedentemente nelle scorse settimane: noi non ci occupiamo di quello che viene detto su altre testate sotto l'aspetto appunto radio televisivo. Se qualcuno fa delle dichiarazioni su delle emittenti, si assume responsabilità di quello che dice, poi spetta a te, che sei spettatore, decidere se vale la pena o meno di seguire quella persona che ha fatto quelle dichiarazioni. Quindi non ti do una risposta su quanto tu mi riporti di aver sentito, visto su altre emittenti. Ti diamo invece una risposta per l'ultima parte. Per quanto riguarda domenica, abbiamo fatto un'ottima partita contro una buona squadra, dobbiamo credere nei playoff, ci dici, e noi su questo possiamo solo darti ragione.
L'Arezzo fuori casa ha perso solo una volta contro il Pisa, quindi va rivalutato questo pareggio. Purtroppo è mancato quel guizzo vincente sotto porta per trasformare una discreta prestazione in un'ottima prestazione. A questo punto del campionato servono come il pane le vittorie, però in prospettiva futura fare le prestazioni è sempre positivo, perché con le prestazioni poi arrivano anche le vittorie alla lunga.
Bene, siamo in conclusione, ma prima di salutarvi andiamo subito con ricordarvi l'appuntamento di domani di L'Ancona incontra Ancona, che torna nella Dorica. Si terrà all'Itz Bar a partire dalle 18:30. Ricordo ancora, accesso alla città tramite la Galleria del Risorgimento. Quando siete in Piazza Rosselli, Piazza della Libertà, quindi alla rotatoria, girate subito a destra, non imboccate la galleria, ma girate a destra, via 25 Aprile, cercate subito un parcheggio, perché la prima traversa ancora alla vostra destra è lì che si trova l'Itz Bar, se volete essere presenti. Per quello che riguarda l'Ancona, all'Itz Bar troverete Adamo e Sassano insieme ai dirigenti, insieme agli amici di Sosteniamo l'Ancona. Portate i vostri pupilli, così conoscono i giocatori dell'Ancona, ricevono anche dei gadget a modo di ricordo dell'iniziativa. Durante l'appuntamento faremo i soliti due collegamenti in diretta qui sulle frequenze di Radio 2 all'interno di DJ Biancorosso, condotto come ogni mercoledì da Roberto Cardinali, ospite di Roberto Cardinali, visto che abbiamo parlato spesso anche in maniera approfondita ieri del settore giovanile, se può sfornare dei talenti, che cosa ci sarà. Domani all'interno di DJ Biancorosso avremo il nostro simpatico Salsiccia che milita nella prima squadra.
È stato anche in rappresentativa di Lega Pro.
Scusate se è poco. Quindi, per dimostrare che insomma i giovani hanno un futuro in questa Ancona. Daniele, ce l'abbiamo fatta. Anche oggi siamo arrivati alla fine.
Puntata ricca, abbiamo approfondito 360 gradi i prossimi impegni.
Siamo fatti una cultura romagnola approfondita.
Abbiamo scoperto che Sant'Arcangelo c'è una gara durissima, in base alle dichiarazioni del nostro ospite da Sant'Arcangelo, ma l'Ancona in questo momento non deve guardare in faccia a nessuno e deve provare a sfatare questo tabù Sant'Arcangelo, dove negli ultimi anni sono arrivati solo delusioni.
Comunque è vero, quindi sarà una partita in ogni caso difficile, noi ci scherziamo, ma attenzione, perché
a parte gli scherzi è difficile,
il tranello
veramente
dietro l'angolo. Fa bene mister Cornacchini, ha detto che questa è una partita da tenere molto in considerazione, proprio perché magari potrebbe essere preso da qualcuno sotto gamba e invece
ma ci penserà Cornacchini a tenere tutti sicuramente sulla e poi il risultato stesso dell'andata penso che inviti gli stessi giocatori a restare umili e concentrati in vista di questa partita.
Anche Cristian la pensa come noi, dice che ci abbiamo azzeccato nel suo pensiero, sintetizziamo così. Le altre che eventualmente saranno nei playoff hanno tutto da perdere e noi invece niente, quindi si potrà giocare in maniera più sbarazzina, perché avremo già raggiunto un ottimo traguardo. Grazie Daniele.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Noi torniamo domani 13:10 la replica, ma soprattutto alle 18:30 con Roberto Cardinali e l'appuntamento classico del mercoledì DJ Biancorosso. Non mancate.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ogni mercoledì dalle ore 18:30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18:30 a Radio Tua.